Grazia a voi e pace da Dio Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo. È una gioia e un privilegio essere stati chiamati a far parte per grazia di Dio del suo popolo, chiamati a servire la sua causa in questo mondo testimoniando fede e ubbidienza alla sua volontà rivelata. È una gioia e un privilegio lodarlo e ringraziarlo nel culto, rispondendo all'invito del Salmo che dice:
«Celebrate l'Eterno, invocate il suo nome, fate conoscere le sue opere fra i popoli. Cantate a lui, cantate lodi a lui, meditate su tutte le sue meraviglie. Gloriatevi del suo santo nome, si rallegri il cuore di quanti cercano l'Eterno. Cercate l'Eterno e la sua forza, cercate di continuo la sua faccia. Ricordate le meraviglie che egli ha fatto, i suoi miracoli e i giudizi della sua bocca, voi, o progenie di Abramo suo servo, o figli di Giacobbe suoi eletti».
Preghiamo. Onnipotente Dio, assistici con la tua grazia e con il tuo spirito mentre celebriamo questo culto e fa che esso avvicini maggiormente a te il nostro cuore e la nostra vita. Per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Disponiamoci ora a metterci a confronto con la legge di Dio per verificare la nostra conformità alla sua volontà rivelata, chiedergli umilmente perdono per le nostre trasgressioni e lo stimolo e le risorse per una rinnovata obbedienza. Oggi lo facciamo con l'ottavo comandamento. Qual è l'ottavo comandamento? L'ottavo comandamento dice non rubare. L'ottavo comandamento garantisce che ciascuno di noi possa avere il diritto inalienabile di possedere e conservare quei beni che promuovono il personale essere e benessere, tanto che nessuno lo pregiudichi in alcuna maniera, sottraendogli quale ne sia il pretesto. Preghiamo. Signore Dio, attraverso questo comandamento ci chiama la verità, fedeltà e giustizia nei contratti e nel commercio fra persona e persona. Ci chiama a rendere a ciascuno il dovuto, a restituire i beni illegalmente sottratti al legittimo proprietario, a dare e prestare liberalmente, secondo le nostre capacità e altrui necessità, alla moderazione nei nostri giudizi, volontà e sentimenti riguardo ai beni mondani, alla cura provvidente studio di procurarci conservare, usare e disporre quelle cose che sono necessarie e convenienti per il sostentamento della nostra vita e adatta alla nostra condizione, a un'attività professionale legittima e alla diligenza nello svolgerla, alla parsimonia, ad evitare cause legali non necessarie, fideiussioni o altri simili impegni, come pure l'impegno, mediante mezzi giusti e legali, di procurarci, preservare e promuovere il benessere e la condizione esteriore, altrui e nostra. Perdonaci, te ne preghiamo, per non averlo saputo fare diligentemente. Perdonaci pure, te ne preghiamo, se fossimo stati responsabili di furti, rapine, sequestri, ricettazioni, affari fraudolenti, ingiustizie, estorsioni, usura, corruzione e ogni altro modo ingiusto e peccaminoso di prendere o sottrarre dal nostro prossimo ciò che gli appartiene, o per arricchire noi stessi, avidità, amore e valorizzazione disordinata di beni mondani, sollecitudini ansiose e affanno nel procurarsene, conservarli e usarli, invidiare la prosperità di altri, come pure pigrizia, prodigalità, spreco di denaro nel gioco d'azzardo e ogni altro modo per il quale indebitamente richiamo pregiudizio alla nostra condizione esteriore e defraudare noi stessi dell'uso debito e conforto della condizione che Dio ci ha assegnato. Che la tua parola e il tuo Santo Spirito ci stimoli e ci dia, te ne preghiamo, quanto ci serve per onorarti diligentemente, in quanto tu ci comandi e ci proibisci in questo comandamento. Te lo chiediamo per l'intercessione ed opera del tuo Figlio Gesù Cristo, benedetto in eterno. Amen.
Questa parola che oggi ti do non è troppo alta per te, né troppo lontana da te, non è nel cielo perché tu dica chi salirà per noi, né di là dal mare perché tu dica chi l'attraverserà. Per noi questa parola ti è molto vicina, è nella tua bocca e nel tuo cuore.
Questa parola ti è molto vicina, è nella tua bocca e nel tuo cuore. Ascolta Israele, ascolta.
Coloro che Dio chiama per grazia a far parte del suo popolo, ieri ed oggi, fanno esperienza della sua fedeltà alle promesse sue, quelle che egli ha fatto. Egli infatti opera provvidenzialmente per il loro bene, quale che sia la situazione in cui si vengono a trovare. Come dice l'Apostolo quando scrive: or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Nelle letture bibliche di questa domenica lo troviamo nella vicenda del patriarca Giuseppe, menzionato nella lode di Dio del Salmo 105, e poi dalla lettura di una parte del capitolo 37 della Genesi. Nella lettura che segue, dal capitolo 10 dell'Epistola ai Romani, troviamo come questa chiamata raggiunga oggi gente di ogni nazione attraverso il messaggio dell'Evangelo. Essi formano un popolo caratterizzato dalla piena fiducia che hanno in Dio e in Gesù, suo Cristo. Non è sempre facile, come vediamo dalla lettura del capitolo 14 dell'Evangelo secondo Matteo. In essa, come vedremo, l'Apostolo Pietro raccoglie una sfida impossibile che gli propone Gesù. Imparerà a fidarsi di Gesù in tutto e per tutto e si renderà conto che aver investito in Gesù tutta la sua vita ne varrà veramente la pena. Thank you.
Come abbiamo visto alcune settimane fa, in cui abbiamo letto i primi 11 versetti del Salmo 105, si tratta di un salmo che sarebbe stato composto da Davide nell'occasione in cui l'arca viene portata a Gerusalemme, dopo che a lungo era stata perduta nelle mani dei Filistei. Davide allora ricorda tutto ciò che Dio ha fatto per il suo popolo, mostrando la sua fedeltà alle proprie promesse. Salmo 105, versetti da 12 a 22. Quando essi erano pochi uomini e non originari del posto e si spostavano di gente in gente, da un regno a un altro popolo, non tollerò che alcun uomo li opprimesse, ma per loro castigò dei re, dicendo: non toccate i miei prescelti, ai miei profeti non fate del male. E impose la carestia nel paese e distrusse ogni sostentamento di pane. Mandò davanti a loro un uomo, Giuseppe fu venduto come schiavo. Afflissero i suoi piedi con catene, la sua vita passò nel ferro. Fino a quando non si avverò, la parola dell'Eterno lo mise alla prova. Il re, governatore di popoli, ordinò che fosse liberato e lo stabilì signore della sua casa, governatore dei suoi possedimenti, perché avesse potere sopra i suoi più alti dignitari e autorità sugli anziani consiglieri.
La vicenda del patriarca Giuseppe, narrata dal capitolo 37 al 50, alla fine del libro della Genesi, si può intendere come un tributo illustrativo degli interventi provvidenziali di Dio per salvare e proteggere il suo popolo eletto. Oggi ne leggiamo il preludio al capitolo 37. Giuseppe, odiato dai suoi stessi fratelli per essere favorito dal loro padre Giacobbe, essi ne complottano la morte. Poi però trovano che sia più conveniente farlo sparire vendendolo come schiavo e come tale arriverà in Egitto. Come Giuseppe stesso dirà un giorno ai suoi fratelli che se lo ritrovano davanti come favorito del faraone stesso egiziano, voi avete macchinato del male contro di me, ma Dio ha voluto farlo servire al bene per compiere quello che oggi avviene, conservare in vita un popolo numeroso.
Or Giacobbe dimorò nel paese dove suo padre aveva soggiornato, nel paese di Canaan. Questa è la discendenza di Giacobbe. Giuseppe, all'età di 17 anni, pascolava il gregge con i suoi fratelli. Il giovinetto stava coi figli di Bila e con i figli di Zilpa, mogli di suo padre. Or Giuseppe riferì al loro padre la mala fama che circolava sul loro conto. Or Israele amava Giuseppe più di tutti i suoi figli, perché era il figlio della sua vecchiaia. Egli fece una veste lunga fino ai piedi. Ma i suoi fratelli, vedendo che il loro padre lo amava più di tutti gli altri fratelli, presero ad odiarlo e non gli potevano parlare in modo amichevole. Ora i fratelli di Giuseppe erano andati a pascolare il gregge del padre a Sichem. E Israele disse a Giuseppe: «I tuoi fratelli non stanno forse pascolando il gregge a Sichem? Vieni che ti manderò da loro». Egli rispose: «Eccomi». Israele gli disse: «Ora va a vedere se i tuoi fratelli stanno bene e se il gregge va bene, e poi torna a riferirmelo». Così lo mandò dalla valle di Hebron ed egli arrivò a Sichem. Ora un uomo lo trovò mentre egli andava vagando per la campagna, e quell'uomo gli domandò dicendo: «Che cerchi?». Egli rispose: «Sto cercando i miei fratelli, per favore dimmi dove si trovano a pascolare». Quell'uomo gli disse: «Sono partiti di qui perché li ho sentiti dire: andiamo a Dotan». Allora Giuseppe andò in cerca dei suoi fratelli e li trovò a Dotan. Essi lo scorsero da lontano e prima che fosse loro vicino complottarono contro di lui per ucciderlo. E dissero l'un l'altro: «Ecco che arriva il sognatore. Ora dunque venite, uccidiamolo e gettiamolo in un pozzo. Diremo poi che una bestia feroce lo ha divorato, così vedremo che ne sarà dei suoi sogni». Ruben udì questo e lo liberò dalle loro mani e disse: «Non gli togliamo la vita». Poi Ruben aggiunse: «Non spargete sangue, ma gettatelo in questo pozzo nel deserto e non colpitelo di vostra mano». Diceva così per liberarlo dalle loro mani e riportarlo a suo padre. Quando Giuseppe fu giunto presso i suoi fratelli, lo spogliarono della sua veste, della lunga veste fino ai piedi che indossava. Poi lo presero e lo gettarono nel pozzo. Ora il pozzo era vuoto, senza acqua dentro. Poi si misero a sedere per prendere cibo, ma alzando gli occhi, ecco, videro una carovana di Ismaeliti che veniva da Galad, coi loro cammelli carichi di spezie, di balsamo e di mirra, in viaggio per portarli in Egitto. Allora Giuda disse ai suoi fratelli: «Che guadagno avremo a uccidere nostro fratello e a nascondere il suo sangue? Venite, vendiamolo agli Ismaeliti e non lo colpisca la nostra mano, perché è nostro fratello, nostra carne». I suoi fratelli gli diedero ascolto. Come quei mercanti medianiti passavano, essi sollevarono e tirarono Giuseppe fuori dal pozzo e lo vendettero agli Ismaeliti per 20 sicli d'argento. E questi condussero Giuseppe in Egitto. Or Ruben tornò al pozzo, ed ecco Giuseppe non era più nel pozzo. Allora egli si stracciò le vesti, poi tornò dai suoi fratelli e disse: «Il fanciullo non c'è più. E io, dove andrò io?»
Grazia, Dio chiama e raccoglie da tutto il mondo delle persone per formare il suo popolo particolare destinato a servirne la causa in questo mondo. Dio suscita in loro la fede, distinguendole dalla massa incredula e perduta dell'umanità ribelle a Dio, ed esse rendono testimonianza che chiunque crede in Lui non sarà mai deluso. Gli eletti di Dio un tempo formavano esclusivamente il popolo di Israele. Oggi, attraverso l'annuncio dell'Evangelo di Gesù Cristo, il Salvatore del mondo, Dio chiama sé uomini e donne da ogni nazione, che faranno parte dell'umanità redenta. Nel capitolo 10 della lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani troviamo queste parole.
Mosè infatti descrive così la giustizia che proviene dalla legge. L'uomo che fa quelle cose vivrà per esse. Ma la giustizia che proviene dalla fede dice così: non dire in cuor tuo: chi salirà in cielo? Questo significa farne discendere Cristo, ovvero chi scenderà nell'abisso? Questo significa far risalire Cristo dai morti. Ma che dice essa? La parola è presso di te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi predichiamo, poiché se con la tua bocca avrai confessato il Signore Gesù e nel tuo cuore avrai creduto che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Col cuore infatti si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa confessione per ottenere salvezza. Perché la Scrittura dice: chiunque crede in Lui non sarà svergognato. Poiché non c'è distinzione fra il giudeo e il greco, perché uno è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? E come udiranno se non c'è chi predichi? E come predicheranno se non sono mandati? Come sta scritto, quanto sono belli i piedi di coloro che annunziano la pace, che annunziano buone cose.
Ci sono tesori immensi da scoprire in Cristo e quando lo troviamo vale veramente la pena di investire in Lui tutto quello che siamo e abbiamo. Infatti, come dice la Scrittura, Cristo Gesù da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. È una lezione che i suoi primi discepoli imparano non solo teoricamente, ma anche praticamente, quando Gesù chiede loro cose umanamente impossibili. Devono imparare però a fidarsi di Gesù in ogni circostanza, come fa Pietro, invitato da Gesù stesso ad andargli incontro camminando su acque tempestose. La fede in Gesù, in ogni situazione, è sempre vincente. Non lo dobbiamo mai dubitare. Pietro e gli altri lo impareranno. E noi?
Subito dopo Gesù costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo all'altra riva, mentre egli licenziava le folle. E dopo averle congedate, salì sul monte in disparte per pregare. E fattosi sera era là tutto solo. La barca intanto si trovava in mezzo al mare ed era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Alla quarta vigilia della notte, Gesù andò verso di loro camminando sul mare. E i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: «È un fantasma!» E si misero a gridare dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Rassicuratevi, sono io, non temete!» Allora Pietro gli rispose e disse: «Signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle acque!» Ed egli disse: «Vieni!» E Pietro, sceso dalla barca, camminò sulle acque per venire da Gesù. Ma vedendo il vento forte, ebbe paura e cominciando ad affondare gridò dicendo: «Signore, salvami!» E subito Gesù stese la mano, lo prese e gli disse: «O uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Poi, quando salirono in barca, il vento si acquietò. Allora quelli che erano nella barca vennero e lo adorarono, dicendo: «Veramente tu sei il Figlio di Dio».
Gesù chiese ai suoi discepoli: «La gente che dice che sia il Figlio dell'uomo?» Gli risposero: «Alcuni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Ma voi, chi dite che io sia?»
«Tu sei Cristo, il Figlio del Dio vivente».
Preghiamo. Signore Dio, ti ringraziamo per averci chiamati per grazia a fare parte del tuo popolo e a fare esperienza della fedeltà, della tua fedeltà alle tue promesse. Ti ringraziamo perché tu operi provvidenzialmente per il nostro bene, non importa quale sia la condizione in cui ci troviamo. Ti ringraziamo per ciò che abbiamo appreso dall'esperienza del patriarca Giuseppe e facciamo nostre le espressioni di lode del salmo che abbiamo, quel del salmo che abbiamo udito. Che il tuo Evangelo diffonda sempre di più nel mondo e con il nostro attivo contributo il messaggio di redenzione del tuo Vangelo, affinché il mondo torni ad essere presto il regno dove solo tu e la tua legge regnano sovrani, alla tua gloria e per il bene di ciascuna creatura umana. In Cristo tu ci inviti a te proponendoci spesso sfide di fronte alle quali titubiamo paurosi con scarsa fede. Dacci di raccogliere queste sfide, come pure di rafforzare la nostra fede in te, sicuri che investire in te tutta la nostra vita ci farà accedere a ricchezze spirituali che niente e nessuno ci potrà togliere se non il nostro peccato e la nostra poca fede. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore.
Eterno Dio, ci uniamo in spirito a tutti i tuoi figli che ti adorano e ti invocano secondo la tua divina parola. Noi ti ringraziamo per la sapienza, la fede e l'immortalità che ci hai rivelate per mezzo di Gesù, tuo Figlio. Ti benediciamo per ogni parola di verità che fai penetrare in noi, per la certezza del tuo amore e per le preziose promesse riguardo all'avvenire. Accetta, oh Dio, la nostra adorazione e la nostra lode. Padre Celeste, donaci la forza di superare tutti gli ostacoli che ci si oppongono alla nostra vita cristiana. Fa che le inquietudini e le pene che derivano dai nostri errori ci facciano sentire la serietà dei tuoi comandamenti. Sostieni la nostra volontà di bene affinché la nostra vita testimoni l'efficacia della tua grazia. Concedici di non smentire la fede che professiamo con la nostra condotta. Dio di bontà, assisti la tua Chiesa affinché sia testimone fedele del tuo amore verso gli erranti, verso coloro che non ti conoscono, verso i sofferenti e gli oppressi. Intercediamo per la nostra patria terrena e per tutti i popoli della terra. Guida coloro che sono in autorità affinché ricerchino il bene di ogni società e nazione. Ti preghiamo per tutti gli uomini, nostri fratelli e sorelle, e in modo particolare per coloro che sembrano votati a una continua disfatta e che dopo ogni lotta restano smarriti e delusi. Concedi loro con la fede la certezza della vittoria sul maligno. Esaudiscici per i meriti di Gesù Cristo, benedetto in eterno.
Tu, il mio rifugio, Dio, solo tu, unica mia speranza su questa terra dei viventi.
Il Signore vi benedica e vi guardi. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di voi e vi sia propizio. Il Signore volga il suo volto verso di voi e vi dia la pace. Il Signore vi conservi nella sua grazia, vi dia di essere allegri nella speranza, pazienti nell'afflizione e perseveranti nella preghiera. Amen.
In me si sta spegnendo. Tu conosci il cammino che da sempre io seguo e sai quante insidie mi hanno teso. non ho più nessuno, nessuno che mi conosca. Ogni via di scampo è perduta per me. Piena voce grido a te, oddio il mio lamento, strappami da chi vuole la mia vita. Ho toccato il fondo della mia angoscia, perché molti sono loro e più forti di me. E ora liberami da questo oscuro carcere, perché io possa sempre lodare il tuo nome. E vedendo in me compiuto il tuo disegno, i giusti si glorieranno cantando il tuo nome.